Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 giugno. Vi dico subito che sono carico come una bestia, carico come una bestia. Gino Gobbato, prima di arrivare su Instagram, sono carico come una bestia perché oggi ci sono un bel po' di notizie che sono molto interessanti. Io vorrei parlare del clima, vorrei parlare del fatto che a Milano, lo vedete quello là dietro, l'Hermec là dietro, quello in genere è... E mi funziona in questo periodo almeno un mese che io spendo in aria condizionata in questo posto qua in cui mi trovo bellissimo, in cui fa un caldo della Madonna, perché in genere succede così che a giugno fa caldo e non ci si lamenta. E oggi l'aria condizionata non è aperta e sto pure chiuso in questa serra, cioè manco c'ho la ventilazione, fra un po' sto anche esagerando, dovrei aprirla. Però insomma, questa vicenda del clima ne parlerò dopo, però sono talmente, come possiamo dire, preso da questo, non soltanto per la bugia verde, anzi ringrazio tutti quanti voi che l'avete preso e vi ricordo, la bugia verde è il libro per i vostri nipoti, è il libro per i vostri figli, è il libro per i diciottenni, perché non vengano indottrinati in maniera mostruosa dalla propaganda climatista. Propaganda climatista. Buongiorno Ilaria Branca. Il punto fondamentale è che ieri sono andato a Lodi a presentare il libro dal mio amico Lorenzo Maggi per Lodi Liberale, è stata una serata straordinaria e devo dire la verità, ho incontrato tanti zuppisti che saluto e questa nostra community di zuppisti che il 12 e 13 luglio si vedrà a Bari, in realtà mi segue ed è stato stupendo perché poi è arrivato un assessore all'ambiente che ha detto le solite cose e devo dire che è cambiato il clima, cioè c'è gente che ormai non ci cade più nelle minchiate, ma comunque GPA Saluti dall'Andalusia. Il punto fondamentale è che di questa roba dell'ambiente tra poco parlerò, ne ho parlato nel libro e vi consiglio sempre di comprarlo, anzi vi ringrazio perché solo grazie a voi, tre recensioni, ne conto. Luigi Bisignani, grandissimo sul tempo, e Claudio Cerasa, il Foglio e Filippo Facci, il Giornale. Ovviamente c'è il mitico Sedino che mi ha fatto la recensione, ma io non lo considero, come posso dire, lo considero uno di noi, un commensale, come tanti commensali che sono qua. Allora, il punto fondamentale della giornata è che l'Europa ha trovato l'intesa sulle nomine. L'intesa sulle nomine, questo è il titolo del Corriere della Sera, e però Repubblica fa un titolo in prima pagina, ovviamente politico, e dice una cosa che è giusta, è vera: l'accordo salta la Meloni. L'accordo sulle nomine europee è fatto in modo tale che i quattro vertici dell'Europa, compresi la Callas, che non è la cantante, ma è la ministra del Nord che diventerà ministra degli esteri dell'Europa, quindi non conterà assolutamente una ceppa, ma avrà tutti i ranghi diplomatici che potete immaginare. Non conta una ceppa perché ovviamente non si riesce mai a capire con chi si debba parlare in Europa, col Presidente del Consiglio europeo, con i singoli stati, con la von der Leyen. Comunque c'è stata Pier Malese, la migliore recensione siamo noi. Tu, Pier Malese, hai ragione. La migliore recensione siete voi. La miglior vendetta è vivere bene e adesso, da ora in poi, quello che dirò sempre è che la miglior recensione siete voi. E se voi andate su Amazon e vedete, tra l'altro, che sempre tra i primi in classifica, il primo nella scienza e nell'ambiente, la grande bugia verde, leggete, vi prego, le recensioni degli sconosciuti favolosi che hanno recensito, 40 recensioni ci sono, la bugia verde. La miglior recensione siete voi. Allora, sull'Europa però la cosa fondamentale è che quindi si mettono d'accordo e l'accordo è di fare queste quattro nomine. Mettere, sembra una barzelletta di quelle che raccontavamo un tempo, mettere alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen, la nuova amica della Meloni, ma che comunque sia, insomma, non si è capito bene come sia andata così bene questa Unione europea che non è fatta una giusta. Seconda nomina al Parlamento europeo arriverà il premier portoghese, ex premier portoghese, socialista Costa, quindi popolare. Vanno in commissione e i socialisti si prendono il Parlamento europeo. Poi i liberali, che sono diventati il quarto gruppo parlamentare, non più il terzo perché sono stati superati dai conservatori, si beccano il ministro degli esteri d'Europa, questa Callas, mi sembra che si chiami così, Callas, e insomma hanno sostanzialmente, come posso dirvi, stabilito. No, scusatemi, Costa, il presidente portoghese, è presidente del Consiglio europeo al posto di Michel. Quindi l'Europa ha deciso di far finta che le ultime elezioni europee, anzi l'Europa, quelli che comandano in Europa, hanno deciso che le elezioni europee non valgano nulla. Ma la teorizzazione di questa cosa oggi l'ho capita leggendo Andrea Bonanni sulla Repubblica, che dice il patto tripartito, cioè popolari, come si chiama, liberali e socialisti che governano l'Europa, che ha governato l'Europa negli ultimi decenni, e già per questo bisognerebbe cacciarli a calci nel culo, è confermato, dice Bonanni, bisognerebbe cacciarli con calci nel sedere, l'ho aggiunto io, non lo dice Bonanni. Comunque, ripetiamo Bonanni, il patto tripartito che ha governato l'Europa negli ultimi decenni è confermato, dice Bonanni. E si è adottato un trattamento volutamente discriminatorio nei confronti della Meloni, del premier ceco e del premier ungherese, a cui, che sono conservatori, a cui sono state raccontate le nomine a cose fatte. La maggioranza, dice Bonanni, uscita dalle elezioni europee, infatti, è stata riconfermata, tranne qualche piccolo passaggio di voti dai liberali popolari. Allora, se Bonanni oggi sulla prima pagina di Repubblica ci riesce a dire che la maggioranza europea è stata riconfermata, vuol dire che ha uno sguardo, direi, miope. Direi che non ci racconta la verità, ma soprattutto è quello sguardo che gli establishment europei ci stanno dicendo, perché tutto sommato i popolari sono a 399 voti, questa maggioranza ha 399 voti e quindi è più o meno uguale a quella precedente, cioè mettendo insieme popolari, socialisti, liberali si arriva più o meno alla maggioranza dell'altra volta, ma c'è un piccolo dettaglio ed è un dettaglio non insignificante, che i due paesi principali, che sono Francia e Germania, hanno visto in Germania calcio nel sedere ai socialisti che la metà basta e hanno vinto i popolari che stanno ragionando di fare accordi con l'estrema destra, come viene definita dell'AfD. Seconda novità fondamentale è che in Francia Macron si è preso, gli hanno fatto un culo così, non andrà neanche in ballottaggi probabilmente alle elezioni che ci saranno il 30. Uno avrebbe dovuto dire afuera. Questi non se ne vogliono rendere conto, hanno perso come in Italia dopo il 2011, avremo un'Europa governata da coloro che hanno perso con dei mezzi ovviamente leciti, ma che non danno il senso di quello che è il sentimento europeo. E questa roba, sapete qual è la cosa incredibile? Che questa roba non la dice Nicola Porro sulla zuppa e quindi voi dite, beh, lo dice il cuoco che sapete come la pensa. Oggi sulla stampa, ovviamente nascosta, ho letto alcune dichiarazioni che Romano Prodi ha fatto ieri. Si trovava con Enrico Letta intervistato dalla Sardoni, c'era un terzo, non mi ricordo chi fosse, comunque Enrico Letta, Prodi, insomma un parterre de gauche, se si può dire, Françoise mi correggerà, e in questo parterre di sinistri Prodi dice la nomina di Ursula von der Leyen, questo lo dice Prodi, ex presidente della Commissione europea, grande federatore della sinistra, l'uomo forte dell'Ulivo, che noi tanto non amiamo, ma dice la nomina di Ursula von der Leyen conferma la debolezza dell'Unione europea. Ursula von der Leyen è una contabile dell'Unione, non ha autorità sulla scelta dei commissari e non fa nulla per riprendersela nell'Europa che è completamente cambiata. Ma voi, voglio dire, ce lo dobbiamo sentire dire da Romano Prodi questa cosa, e ovviamente la troverete nelle pagine avanti della stampa questa dichiarazione di Prodi rilasciata ieri in un convegno pubblico. Il punto fondamentale è non ci vogliono stare. E quando oggi vado sul Corriere della Sera capisco cosa sta succedendo, perché i voti dei popolari, dei socialisti e dei liberali, per quanto forse Bonanni fa finta di non capire, non bastano eleggere Ursula von der Leyen. E sapete perché non bastano? Perché ci sono i franchitiratori, e Prodi se ne intende di franchitiratore. E allora che cosa succede? Succede la seguente cosa, che la vicepresidente dei Verdi, una tedesca, la vicepresidente del gruppo dei Verdi, che è una cinquantina di parlamentari che si sommerebbero a quelli, diciamo, del tripartito, dice: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Quando un politico dice che è pronto ad assumersi le sue responsabilità, vuol dire che il politico è già pronto alla mano per prendere la chiave della casa e dell'auto blu che gli stanno per dare. Questo vuol dire, Andrea Evo Corvedu, sionista, amico dei sionisti, Porro, sei un giornalista penoso, grande Andrea Evo Corvedu, che almeno ci mette il nome, ma questo non toglie che resta un coglione. La vicepresidente dei Verdi quindi dice: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, e poi dice: nessun passo indietro sul Green Deal. Complimenti. Bravi, bravi. Qui si salva solo Tajani dei popolari europei e Weber, perché voi avete a sinistra i Green, quelli che hanno distrutto l'Europa e la competitività europea, hanno contribuito a rendere questa Europa ingestibile. Dall'altra parte avete i conservatori che governano molti paesi dell'Europa e fate finta che siano degli estremisti, e voi pensate che in questa maniera noi riusciamo a pensare di diventare un paese incompetitivo. L'intesa però fatta ieri in Unione, ci sono sei mediatori, due per i liberali, due per i conservatori e due per i socialisti. Tra i liberali c'è Macron, che non conta più una ceppa, tra i socialisti c'è Scholz, che non conta più una ceppa dal punto di vista evidentemente del consenso politico. Beh, insomma, si mettono tutti quanti d'accordo per questo pacchetto di nomine, ma il punto fondamentale di questo pacchetto di nomine è che dovranno essere approvate dal Consiglio europeo, e ci dovrà andare la Meloni a questo Consiglio europeo, perché fino a prova contraria questi signori, grazie al cielo, non decidono per voi, e avendo voi votato una maggioranza in Italia contrastante a questa e avendola riconfermata alle europee, queste arriva la Meloni un po' più sicura degli altri, e quindi dovrà essere approvata dal Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è fatto da 27 stati e ci vuole una maggioranza qualificata, cioè 20 devono votare a favore e ci deve essere il 65% della popolazione, che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea. Il che vuol dire che, siccome i mediatori sono 6 e sono stati mandati lì a mediare da 18, ci saranno 2 o 3 stati che saranno d'accordo con questa mediazione perché gli daranno qualche briciola, e la mediazione passerà la mediazione, e a quel punto in realtà bisogna vedere cosa succede con l'Italia. E secondo il giornale l'Italia valuterebbe addirittura l'astensione, che è, vi sembrerà una piccola cosa da politicanti, ma l'astensione per il voto del Presidente della Commissione europea da parte di uno Stato fondatore come l'Italia, seconda economia o terza economia europea, è una cosa importante. E su questa vicenda della possibile astensione però c'è la trattativa, dice il Messaggero, cioè che l'Italia potrebbe non astenersi se ottenesse una vicepresidenza della Commissione europea con delega esecutiva. Quindi sostanzialmente l'ipotesi è quindi che l'Italia è fatta fuori, ma tratterebbe la sua rumorosa astensione. Capisco che questo non soddisfi, come possiamo dire, il nostro appetito, che vorremmo mandarli tutti a quel paese. Gli zuppisti, quando vedono questa cazzo di Europa che fa l'accordo con i Verdi e con il Green e con Ursula e con le burocrazie e con i socialisti e con Costa che diventa Presidente del Consiglio europeo, noi abbiamo l'orticaria, l'allergia, ci fa capire per quale motivo l'Europa, che è una sacra e santa cosa, non possiamo pensare di competere da soli noi italiani, ma vorremmo competere con un gruppo, un club di alleati, che potrebbe essere appunto un'Europa di amici. In realtà invece abbiamo un'Europa di burocrati. Vi segnalo una cosa, per cambiare subito argomento. La cosa favolosa è che sono soltanto 20 righe sul Corriere della Sera, 20 righe, ed è un colonnino a sinistra della pagina di economia. Cosa è successo? È che questi deficienti, questi cretini di europei, hanno deciso che, siccome gli aerei inquinano, tranne quelli della von der Leyen, quelli di Al Gore, quelli di Larry Fink, cioè se non hai un aereo privato, scusatemi, per amministratori pubblici, perché se per un privato gli fanno un culo così, ma se tu sei un politico puoi girare con gli aerei privati. Allora, gli aerei invece che usiamo noi, purtroppo non sono i privati, io vorrei girare solo con l'aereo privato, beh, insomma, gli aerei che usiamo noi, per esempio, oggi veniva citata Lufthansa, che si comprerà ITA, dovrà dal 1 gennaio 25, l'ho già detto, mettere una tassa che va da 1 a 72 euro. Sapete perché tassa? Perché l'Europa vuole che anche le compagnie aeree, che effettivamente producono CO2, beh, le compagnie aeree paghino una tassa per l'inquinamento, che non è inquinamento chiaramente, ma è produzione di CO2, con un piccolo dettaglio, che questa tassa si applica ovviamente alle 27 compagnie, ai 27 paesi europei, non e alle compagnie che hanno sede nei 27 paesi europei. Quindi che cosa succede? Che io con Qatar, col cavolo che pago la tassa, io con Emirates, col cavolo che pago la tassa, io con American, col cavolo che pago la tassa. Voi capite che noi siamo dei deficienti, cioè le navi da crociera avranno delle tasse per cui si andrà nei porti del Nord Africa, le compagnie aeree avranno delle tasse, tutto questo per non produrre della CO2, che se voi leggete sul mio libro che si chiama La Grande Bugia Verde, persino gli scienziati più autorevoli dicono che il rapporto tra CO2 e riscaldamento climatico è tutto ancora da dimostrare, perché è da dimostrare, e comunque sia anche se fosse dimostrato, la produzione del CO2 è soltanto in minima parte fatta dagli uomini e dagli aerei. Ma è una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca. Quindi noi dal 1 gennaio avremo tasse sugli aerei e mi divertirà vedere le low cost che applicano 10-15 euro di tasse in più e in realtà Ursula von der Leyen, la Green, i socialisti porteranno verso questa tristezza e questa depressione un continente sulla faccia e sul voto degli elettori europei che su questo non erano affatto d'accordo perché hanno votato in maniera completamente diversa. Ma insomma, Sabri 21-12, Masci, grande serata ieri all'Odi, sì, è stata molto divertente. Quindi quello che voglio dire è che siamo veramente destinati ad avere una certa... È finito, io ieri quando ho visto all'Odi qual era il pubblico e quanta gente c'era e quanti erano interessati a questa vicenda del riscaldamento climatico, beh, insomma, il cambiamento climatico, beh, devo dire la verità che secondo me la popolazione ha iniziato a capire la grande balla, la grande bugia verde, e i politici pensano ancora di fare ideologia e di controllare l'ideologia in maniera diciamo fuori dal controllo. Silvia Mairani dice solo il 5% del CO2 è imputabile all'essere umano. Il 5% di cui parla Silvia non è una follia, l'ha detta Zichichi. Zichichi, che non è esattamente l'ultimo dei scienziati, ha detto in un'intervista recente, guardate che più o meno solo il 5%. Ciao Paolo. Nel frattempo anche la destra combina dei casini, parliamoci chiaro. Oggi la Russa continua a dire che l'astensionismo è un problema. Vabbè, diciamo che è un problema. Ma quindi bisogna fare una riforma condivisa e cambiare la legge elettorale per i comuni. Ma io dico, ma porca di quella miseria, ma veramente tu pensi di dire una cosa di questo tipo? L'astensionismo non deriva dal sistema elettorale, ci arriva anche un bambino piccolo, ma dalla proposta dei politici o anche dalla volontà dei cittadini di fottersene completamente della questione pubblica. Mi spiace, ma è questo il motivo. Secondo voi, se noi cambiamo una leggina elettorale avremo meno astensioni? Io non so come la Russa possa dire una cosa di questo tipo. Capisco che però l'obiezione che le fa la Schlein, cioè la Russa vuole abolire le elezioni, insomma, è un po' esagerata, tant'è che la Russa oggi in intervista a Corriere della Sera dice si scusi. Io continuo a contestare politicamente questa scelta perché mi sembra folle, tant'è che oggi c'è una bella intervista di Rutelli, perché Rutelli era stato preso ad esempio dalla Russa perché disse quando si candidò a Roma al primo turno aveva stravinto, però poi al secondo turno vinse Alemanno. E Rutelli dice sì, vabbè, d'accordo, ma il problema è che era cambiato il mondo e comunque non è che l'astensione si combatte con un cambio di paradigma. Intervista di Marina Berlusconi. Beh, colpo di scena. E dice sul Corriere della Sera, mi allarma l'ondata degli estremisti di destra. Io leggo questo articolo pensando che la figlia del Cavaliere dice delle cose fortissime. Nick Verrai a Rapallo protagonisti? No, non penso. L'intervista, me la leggo. E io non riesco a trovare questa cosa della mi allarma l'ondata degli estremisti di destra, non riesco a trovare. I movimenti con idee antidemocratiche non possono che non allarmare. Beh, questo l'avrebbe detto anche Forlani, chi è antidemocratico potrebbe non allarmare. Segnalo al pregiudizio dei titolisti del Corriere della Sera che ci sono forze antidemocratiche a sinistra, anzi moltissime sono a sinistra, non ci sono soltanto a destra. Segnalo ai titolisti che subito dopo dice che l'Europa, il giornalista gli chiede, ma l'Europa si è spostata a destra e si spiega perché la deriva a destra, chiede il giornalista, e le dice l'increscente insofferenza verso un'Europa che ci tiene troppo sotto controllo, è troppo dirigista è troppo burocratica. Cioè fa una critica mostruosa all'Europa dicendo che questo è il motivo per il quale ci sono movimenti di centrodestra e la destra estrema sta andando avanti. Non mi sembra che il titolo mi allarma l'ondata degli estremisti di destra. Allora, io non so cosa pensare. Ho letto l'intervista di Marina Berlusconi, che mi sembra abbia un tono completamente diverso a quello del titolo. Io consiglierei gli amici di Marina Berlusconi di consigliarle forse di avere un po' di attenzione nei confronti di questi titoli, che non evidentemente dipendono da lei, ma dipendono dai titolisti del Corriere della Sera. Perché mi allarma l'ondata degli estremisti di destra non mi sembra di averla letta nell'intervista della Marina Mandodori, che all'ultima riga dice la cosa più importante, che lei, ad esempio, sui diritti civili e di libertà, e più a sinistra dei conservatori. Vabbè, insomma, intervista che mi sembra titolata diversamente rispetto allo spirito dell'intervista. Nel frattempo, però, voglio andare sulle questioni nostre. Estate fredda. Qui il problema, dobbiamo capirci, è che se l'estate è fredda è riscaldamento climatico, se l'estate è calda è riscaldamento climatico. Questa è esattamente come la teoria, la probabio diabolica, quella inventata nel Medioevo, l'ho detto anche ieri sera a Lodi, per cui tu prendi una strega, una presunta strega, e la butti nel pentolone pieno di acqua calda, bollente, e perché è strega, se muore, era una strega che hai appena giustiziato, se sopravvive, beh, insomma, vedete, è una strega che sopravvive all'acqua bollente. Come la metti, sei fottuto. Se fa freddo c'è riscaldamento, se fa caldo fa riscaldamento. Cosa cazzo dobbiamo fare per evitare questo riscaldamento globale? Beh, insomma, è straordinaria la Repubblica di oggi. Cioè, nel momento in cui c'è mezza Italia che sta al freddo e c'è mezza Italia che sta al caldo con poca acqua, cosa che succede spesso, direi, nella parte meridionale dell'Italia, ma oggi dipende tutto quanto dal riscaldamento climatico, ci spiegano che sulla Repubblica che si tratterebbe questo, ovviamente a livello globale, non dell'Italia, dell'estate del 2024, l'estate più calda della storia. Della storia. L'estate più calda della storia. Il 2024, no, scusatemi, è l'anno, potrebbe essere l'estate del 2024 la più calda della storia, potrebbe. E poi ci dicono anche una cosa, se continua così, potrebbe portare la produzione alimentare mondiale a una riduzione del 14% e un rischio per 1,36 miliardi di persone. Quindi il riscaldamento climatico, brutti stronzi che non volete pagare i 70 euro a Lufthansa, ucciderà 1,34 miliardi di persone. Avete capito il concetto straordinario? Fa freddo e quindi riscaldamento climatico. Fa freddo e con riscaldamento climatico ci saranno meno produzioni alimentari. Ci sono meno produzioni alimentari, quindi muoiono 1,34 miliardi di persone su Repubblica di oggi. Quindi voi dovete smetterla di rompere i coglioni sui cappotti termici, sulle auto elettriche e sui viaggi in aereo. I viaggi in aereo, se li volete fare, dovete pagarveli cari. Allora, perché non distruggiamo l'Occidente? Facciamolo. Distruggiamo l'Occidente, visto che ci siamo, anticipiamo la morte dell'Occidente. Poi voglio dire, ci automoriamo. Oggi ho letto questa storia ridicola degli scrittori di Francoforte, anche questa è una cosa ridicola. Però devo dirlo con, come posso dire, con rispetto verso Innocenzo Cipolletta, che è uno studioso di cui io non ho condiviso nulla dal punto di vista politico, evidentemente perché lui ha un bias politico di economista stra di sinistra, nonostante fosse direttore generale della Confindustria, ma le due cose non confliggono, e adesso è diventato, gli hanno dato questa carica di presidente dell'Associazione degli Editori, che è la stessa associazione degli editori che non ha invitato Saviano a Francoforte, e tutti hanno rotto i coglioni alla Meloni perché Saviano non è stato invitato a Francoforte, ma sono gli stessi editori che non lo hanno invitato a Francoforte. E lui dice, chiede scusa per quello che è avvenuto, e poi dice che sull'esclusione di Saviano abbiamo semplicemente agito in modo trasparente, e io peraltro sono lì da pochi mesi. Allora, è questa la nostra classe dirigente, cioè nonostante abbia probabilmente più di 70 anni, abbia fatto grandi lavori nella sua vita, abbia ricoperto grandi cariche, tu puoi dire quando diventi presidente dell'Associazione Italiana degli Editori e si apre un bubbone che loro stessi hanno creato con Saviano, io ero lì da pochi mesi. Voi capite che questa è la nostra classe dirigente, e voi pensate che questa classe dirigente potrà mai avere la schiena dritta per poter dire a Repubblica, al Corriere, al Messaggero, al Giornale, alla Verità, ragazzi, ma che cazzo state scrivendo sul riscaldamento climatico? Qua fai buh, Saviano fa buh, e questi gli chiedono scusa. Lui ha detto: siamo stati i primi a denunciare la, dice Cipolletta oggi sul Corriere della Sera, la censura di Scurati. A Cipolletta, ma che stai a dire? Ma quale censura? Ma non c'è stata nessuna censura. Voi non avete invitato Saviano e oggi gli chiedete scusa e avete fatto una figura di merda. E la RAI non ha censurato Scurati, non ne ha azzeccata una oggi, però comunque la scusa è sempre quella, è pochi giorni che sono lì a fare il presidente. Mi imbarazza questa cosa di un grande manager, di cui condivido poco, ma che speravo avesse la schiena un pochino più dritta, glielo dico molto direttamente. Nel frattempo Veneziani fa un bel pezzo su Francoforte, ha detto un clima talmente schifoso, questi si dispiacciono, hanno sempre dominato in questi festival, e poi c'è l'invito, non c'è l'invito, eccetera, e come si dice, io comunque non ci vado. È libero Assange, tutti sono contenti, il fatto è il più contento di tutti, colpevole di giornalismo, Saviano fa il suo solito pezzo in cui parla solo di lui per parlare di Assange, cioè dice io Assange, qua foto di lui con Assange, la solita questione morettiana, oh spostati un attimo Nanni, faccio vedere anche il film. Però il punto divertente è che Biden lo molla, cioè accetta il patteggiamento, se no la sua sinistra gli avrebbe rotto le balle. E su questo però è geniale Ferrara, dice un ficcanaso che odiava il nostro modello di vivere. Direi che per oggi è tutto, sono, come posso dire, sono sopraffatto dal freddo di questa mattinata milanese e quindi io vi ricordo 12 e 13 luglio, ai tanti che si sono già prenotati 3.000 biglietti per i Peduzzelli di Bari, vi prego, se non venite cancellatevi. E la grande bugia verde avete tutta l'estate per poterla regalare. E a settembre vi romperò le balle perché questa bugia verde non la mollo. È di Liberi Libri. Compratela sul sito di Liberi Libri. E Gonzaga Sonia dorme con la coperta. E devo dire, Nicola, mi porti con te in Giappone? E come fai a sapere che vado in Giappone? E poi chissà che caldo farà Bari? Probabilmente sì, e spero di sì. Va a prendere freddo, buona giornata, benedetta a te e a tutti quanti i commensali. Noi ci vediamo domani, sempre con la zuppa di porro. Ciao!